Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Ben ritrovati su Quinta di Copertina, oggi è il 30 agosto 2007, è passata praticamente tutta l'estate dall'ultima nostra puntata, spero sia stata riposante e divertente ed eccoci qui di nuovo dietro i microfoni, il microfono Antonio Sofi come al solito dalle pagine web di apogeeonline.com. Quinta di Copertina è sempre una rassegna stampa tecnologica che cerca di raccontare quello che accade di scritto sui quotidiani italiani che riguarda le nuove tecnologie, i nuovi media, internet e tutto ciò che gira intorno. Come probabilmente avete notato, abbiamo fatto un po' di cambiamenti per quanto riguarda il sottofondo musicale. Dopo 277 puntate, siamo alla 278esima, abbiamo abbandonato con dispiacere, perché era ormai una sorta di marchio di fabbrica, il sottofondo jazz di Riccardo Chiarion, che ovviamente ringrazio per la gentilezza di averci prestato la sua improvvisazione sulla chitarra. E abbiamo sostituito con Pier Giorgio Lucidi una composizione The First, e ringrazio anche Pier Giorgio che ha concesso in comodato d'uso gratuito il suo componimento, ovviamente tutto linkato, potete andare a dare una ascoltata anche ai suoi pezzi. Credo che nel corso del tempo cambieremo spesso, o quando ce ne sarà bisogno, o troveremo qualcosa di adatto il sottofondo musicale. Anzi, per chi coloro che sono in ascolto si diretta o suona a livello professionale e voglia regalarci tra virgolette il suo brano per sottofondo di Quinta di Copertina, ci può contattare al solito indirizzo email quintadicopertina@apogeeonline.com. Bene, bando alle ciance, iniziamo con la rassegna stampa di oggi. Ovviamente l'estate è stata un'estate che ha visto sia alcuni temi e argomenti tirati fuori per quanto riguarda le nuove tecnologie, non tanti, però come al solito c'è un po' di calo per quanto riguarda in generale la copertura giornalistica, che non sia quella di cronaca durante l'estate, ma si ritorna ormai a settembre a spron battuto e si annuncia mesi pieni di segnalazioni. Ma iniziamo con la notizia che troviamo sui maggiori quotidiani, la segnalazione da Londra che riguarda la Nokia. E come al solito sappiamo, abbiamo imparato che le notizie sulle nuove tecnologie sono un po' nomadi e si muovono per le sezioni dei giornali senza averne una ad essa dedicata, e infatti da Economia della Repubblica a quella della Stampa invece sta su Spettacolo con il Corriere della Sera. La segnalazione è la stessa, è una presentazione che è stata fatta ieri a Londra da Nokia, il colosso telefonico finlandese, ed è riguarda la musica digitale. Vediamo un po' di segnalare, ecco, segnaliamo l'inviata a Londra della Stampa, Marinella Venegoni, che il cui pezzo titola Nokia sbarca su internet e lancia la sfida a iPhone. Il colosso dei telefonini offre musica da scaricare, mappe interattive, videogiochi. Il portale si chiama ovi.com, che in finlandese significa appunto porta, e renderà possibile l'acquisto di canzoni e album attraverso un Nokia Music Store, videogiochi attraverso la piattaforma N-Gaze, mappe interattive con navigatore satellitare GPS grazie a Nokia Maps. Ed è questa una novità che allarga il panorama d'uso, scrive Marinella Venegoni. E sul Corriere della Sera invece Sandra Cesarale: Nokia all'attacco di Apple, musica sempre più digitale, canzoni, videogiochi, mappe interattive da scaricare su cellulari e computer. Ed è appunto, racconta quella che è la presentazione di ovi.com. Lo stesso fa Repubblica: Nokia lancia la sfida alla Apple, musica e giochi sul telefonino, in autunno i modelli per la concorrenza all'iPhone. Quindi stiamo parlando di una delle prospettive da molti evocata come la vera strada dell'evoluzione per quanto riguarda il digitale, ovvero una sorta di convergenza verso il cellulare e il telefonino. e molti hanno evocato in questa mossa di Nokia una mossa, una sfida lanciata alla Apple, che non solo è il leader dei servizi, in questo caso sicuramente dei servizi musicali digitali con iTunes, ma che ha anche, appunto, come sappiamo, sta cercando la strada fino a questo momento con discreto successo per quanto riguarda anche l'hardware e i cellulari, con il famoso e famigerato iPhone. Infatti Bruno Ruffilli, Taglio Medio, accanto alla cronaca di Marinella Venegoni sulla Stampa, racconta che l'Apple risponde con restyling dell'iPod. A settembre è previsto anche il debutto dell'iPhone europeo, l'Italia dovrà aspettare, come ben sappiamo. Ma passiamo a Nova, inserto del Sole 24 Ore su ricerca, innovazione e creatività di ogni giovedì, che ha fatto pausa estiva come noi di Quinta di Copertina, ed è ritornato proprio oggi con, appunto, il suo inserto che racconta dei temi a noi cari, come al solito. Per chi segue Quinta di Copertino, legge Nova, l'inserto del Sole 24 Ore è organizzato in modo tale da avere una storia di copertina che poi viene approfondita nelle pagine centrali. In questo caso la storia di copertina parla del senso dei numeri, delle statistiche che proliferano in rete senza garanzia di qualità, con interpretazioni spesso parziali. Da questo flusso bisogna saper estrarre l'informazione rilevante. In prima pagina Luca Paolazzi fa, appunto, un sunto del problema, un problema che è anche una risorsa, dati di pubblica utilità, infatti nelle due pagine centrali, con una bella infografica. Come al solito, il fenomeno dell'accesso libero alle informazioni si sta diffondendo, e questo è il dato positivo, alla stregua dell'open source, a vantaggio di imprese e di ricercatori. Stiamo parlando di appunto la possibilità di fare dei mashup, come spesso si chiama, o comunque di utilizzare questi dati per metterli insieme, per incrociarli a piacimento. Per esempio ci sono dei software molto belli anche a vedersi, Heinz Rosling, che ha un software che, se non sbaglio, è stato acquistato da Google, che riesce a mettere insieme dei dati storici, delle serie storiche, per, in un modo assai affascinante anche da vedersi e anche da essere presentati anche immediatamente comprensibili. E quindi i numeri diventano una risorsa per il progresso della cultura, della scienza e del dibattito politico. Ovviamente in tutto questo è, appunto, un utilizzo 2.0 delle statistiche. Bisogna anche, del lato negativo, cercare di trovare il modo di capire, di navigare in modo intelligente all'interno di questa massa di numeri sempre più significativa. Ma sempre anche grazie ai social network è possibile la giusta cernita dei numeri, che sono utili e interessanti. Ma passiamo ad altro, rimaniamo sempre su Nova e andiamo taglio basso, l'editoriale di Luca De Biase, che parla di innovazione nella buona educazione. Luca De Biase parla di email e della posta elettronica, che pare essere in crisi, almeno così pare, e non è solo a causa di spam e virus, scrive De Biase. È in crisi perché molti ne ricevono troppa, e la vecchia netiquette, che prevedeva l'obbligo di rispondere a tutti per le persone educate, è sempre meno applicata. Un tempo Bill Gates, scrive Luca De Biase, affermava di trascorrere un paio di ore al giorno per leggere e rispondere a tutta la sua email. Oggi alcuni tra i più ascoltati osservatori del web dichiarano di aver rinunciato a farlo. Sono due, li segnala Luca De Biase. Lemaire, un pioniere dei blog in Francia, dichiara senza mezzi termini: se ci passassi tutto il giorno potrei leggere tutta la mia posta elettronica e potrei rispondere ad ogni messaggio, ma non ho nessuna intenzione di farlo. Se mi dedicassi tanto alla mail, la vita sarebbe terribile, non riuscirei a combinare nient'altro di buono. Anche Robert Scoble, blogger e scrittore senza peli sulla lingua, ex di Microsoft, approfondisce: non rispondo alla mail, è troppa, preferisco Twitter. La mail va bene per i messaggi che devono davvero restare privati, ma la maggior parte della posta non ha bisogno di essere privata. Queste sono due segnalazioni da cui parte, appunto, Luca De Biase per definire ridefinire quello che può essere il ruolo dell'email e la crisi di identità, come la chiama, dell'email nel web che ci troviamo a vivere. Se si tratta di una comunicazione strettamente riservata, scrive De Biase, la mail resta la soluzione migliore, ma per lo scambio di informazioni tra piccoli gruppi di amici si può usare tranquillamente Twitter, una tecnologia che consente di inviare brevissimi messaggi a chiunque sia interessato a riceverli o soltanto agli autorizzati. E continua De Biase, non si vede perché una soluzione analoga non possa essere utilizzata per le comunicazioni all'interno delle squadre di lavoro. Appunto, in questo modo aumenterebbe un bel po' quella che sia la trasparenza che la condivisione dell'informazione, questo sto aggiungendo io, e per le notizie che sono sostanzialmente pubbliche si può usare il blog. Insomma, una ridefinizione di quelle che sono anche gli strumenti di comunicazione interpersonale che probabilmente riescono e potrebbero trovare degli sbocchi diversi da quella della cara vecchia email. E sempre sul tema della email passiamo al Manifesto, Franco Carlini che racconta della mail della crisi, anche in questo caso della email che dopo 35 anni di onorato servizio, secondo Carlini, perché il primo messaggio via internet viene di solito fatto risalire al 1971, sarebbe stata scalzata da altre pratiche sociali emergenti, a loro volta rese possibili da nuove tecnologie. Carlini, più che Twitter, parla di innanzitutto dell'SMS, poi dei messaggi istantanei, dell'instant messaging, molto apprezzati dalla popolazione più giovane, ma non solo da quella. Anche se la posta elettronica non solo continua a crescere in volume, non solo si tratta di posta spazzatura di spam, ma semmai conosce una nuova stagione, soprattutto per quanto riguarda quelle che sono le webmail e quindi la possibilità di controllare la posta senza scaricarla, ma sempre disponibile su internet. Ormai praticamente quasi tutte i grandi colossi offrono la possibilità di webmail con uno storage molto significativo. È partito Google con la Gmail, ormai quasi arrivata a 3 GB di memoria, Hotmail 5, Yahoo da qualche giorno addirittura uno spazio illimitato. Quindi in pratica c'è la possibilità di utilizzare la mail dovunque, ma anche, quindi una nuova stagione da una parte, ma anche altri sistemi, tra cui l'instant messaging, ma anche appunto come abbiamo visto Twitter, altri sistemi di microblogging, così come vengono chiamati, o di social network che permette di scambiarsi messaggi che sono però pubblici. Quindi una nuova ridefinizione della comunicazione interpersonale tra pubblico e privato, potremmo chiamarla così, vedremo dove andremo a finire. Bene, questa era l'ultima segnalazione del ritorno di Quinta di Copertina. Io vi auguro una giornata piena di mail non spam e l'appuntamento è a domani.